Il Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Ritornavano in Svizzera dalle vacanze in Portogallo. Sotto shock la comunità lusitana di Romont dopo l'incidente che ha fatto 4 morti stamani all'alba vicino a Lione. Attentato a Gerusalemme, un camion investe un gruppo di soldati, 4 i morti, una 15ina i feriti, ucciso l'attentatore. È morto l'ex presidente iraniano Rafsanjani, figura chiave dell'ala riformista e dell'apertura al dialogo con l'Occidente. Hockey su ghiaccio, il Lugano ha vinto 4-3 i supplementari contro il Davos, Ambrì vittorioso anch'esso per 4-3, ai rigori battuto lo Zugo. Tornavano dalle vacanze di Natale a Romont, nel canton Friburgo, i portoghesi vittime di un incidente stradale stamani all'alba in Francia, 4 morti e 3 feriti molto gravi, tra cui un bambino tra i 28 ricoverati in ospedale. E il bilancio ancora provvisorio dell'ennesimo grave incidente sulla cosiddetta strada della morte, una tragedia questa volta imputabile probabilmente al fondo stradale particolarmente scivoloso, considerato il freddo della notte invernale. Gabriele Fontana.
Erano partiti ieri sera da Villanova de Foscoa nel nord del Portogallo per rientrare a Romont nel canton Friburgo, dove erano attesi in mattinata al termine delle vacanze di Natale e di fine d'anno. La comunità portoghese locale al momento non ha informazioni supplementari provenienti dalle autorità. Non sappiamo molto, solo che c'erano anche i nostri clienti del centro portoghese di Romont. I 4 morti erano cittadini portoghesi, mentre tra i 3 feriti gravi ci sono un bimbo di 2 anni e suo padre. 21 i feriti in urgenza relativa, 4 quelli leggeri. Il veicolo, uscito di strada alle 4:30 di mattina a Charolles, nel centro della Francia, appartiene alla società di trasporti portoghese Rota das Gravuras, che assicura regolari collegamenti tra la Svizzera e il Portogallo. Secondo il prefetto della Saône-et-Loire, Gilbert Payet, si tratta di un autobus a norma di legge e di fabbricazione recente, ma al momento dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, circolava a una velocità leggermente superiore ai 90 km orari, una velocità giudicata dal prefetto inadeguata alle circostanze, vista l'ondata di freddo che rendeva ancora più problematiche le condizioni di circolazione. Non lontano da lì, un po' più all'ovest, 12 portoghesi, anche loro provenienti da Romont, nel canton Friburgo, erano morti il 29 marzo dell'anno scorso, mentre si recavano in Portogallo per le vacanze di Pasqua. In quel caso erano a bordo di un piccolo autobus scontratosi con un camion sulla stessa strada Centro Europa-Atlantico, una strada nazionale sempre tristemente soprannominata la strada della morte, malgrado il miliardo di euro investiti dallo Stato francese in lavori di ristrutturazione per renderla più sicura.
2 persone morte, 2 ferite in modo grave. Questo il bilancio di un incidente avvenuto ieri mattina sulla strada del Col de la Forclaz in direzione di Martigny. A bordo della vettura si trovava una famiglia di turisti russi. I genitori sono entrambi deceduti, mentre i figli minorenni sono rimasti, come detto, gravemente feriti. Ha causato un morto una valanga staccatasi ieri pomeriggio nei pressi del comprensorio sciistico del Gemsstock nel canton Uri. La massa di neve ha travolto 3 sciatori che praticavano il fuoripista. Altri 2 che si trovavano con loro hanno localizzato e liberato dalla neve i compagni, assistendoli fino all'arrivo dei soccorritori. 2 sono stati elitrasportati agli ospedali vicini, mentre il 3° è deceduto sul posto. Un gruppo di soldati israeliani investito in pieno da un autocarro e l'attacco andato in scena oggi a Gerusalemme, conclusosi con 4 morti e una 15ina di feriti, ucciso anche l'attentatore. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
L'autore dell'attentato a Gerusalemme è un sostenitore dello Stato islamico. Con queste parole il premier Benjamin Netanyahu ha tracciato un legame tra gli attacchi avvenuti a Nizza e Berlino ed il camion che oggi un palestinese ha lanciato contro un gruppo di soldati, 4 morti e 16 feriti. Lo Stato di Israele, ha aggiunto il primo ministro, uscirà vittorioso dalla lotta al terrorismo. L'attentato è avvenuto sul belvedere di Armon HaNetziv, nella zona est di Gerusalemme, dove spesso si svolgono tour guidati per le nuove reclute israeliane. Un gruppo di una ventina di soldati è stato improvvisamente travolto dal camion. L'urto violento ha ucciso 3 donne ed un uomo. Le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza mostrano l'autista che ingrana la retromarcia e ripassa sopra morti e feriti prima di essere a sua volta ucciso dai colpi sparati da una guardia di sicurezza e da altri soldati. Nei minuti successivi è andata avanti la corsa delle ambulanze verso gli ospedali. Le forze di polizia poco dopo hanno chiuso il quartiere di Jabal el-Mokaber, dove viveva l'attentatore, ed hanno arrestato suo padre. L'attacco, approvato entusiasticamente dagli islamisti di Hamas, ha generato lo sdegno dell'opinione pubblica israeliana, ma ha anche innescato nuove polemiche nei confronti delle Nazioni Unite. Secondo alcuni esponenti politici israeliani, la recente risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza contro le colonie ebraiche nei territori palestinesi occupati avrebbe dato il via libera a nuovi attacchi contro Israele.
Una notizia giunta poco fa: in Iran è morto l'ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, una delle personalità più significative della corrente politica riformista. Aveva 82 anni, ha ricoperto la carica di presidente tra il 1989 e il 1997. Centrale il suo ruolo nella liberalizzazione politica e economica dell'Iran. Rafsanjani è stato un precursore anche nella politica di apertura al dialogo con l'Occidente. L'attentatore di Capodanno alla discoteca di Istanbul sarebbe un cittadino uzbeko di 34 anni, militante dell'ISIS. Non dunque kirghiso o uiguro, come ipotizzato in un primo tempo. Sono le nuove indiscrezioni emerse oggi in Turchia. Sentiamo da Istanbul Filippo Cicciu.
Identificato ma ancora in fuga, il killer che ha ucciso 39 persone a una festa di Capodanno in un esclusivo club di Istanbul. A una settimana dalla strage è ancora a piede libero Abdulgadir Masharipov, questo è il nome fornito dalla polizia ai media turchi. Si tratta di un nome molto simile a quello del primo sospettato, Yake Mashrapov, un cittadino kirghizo che però dopo essere stato interrogato dalle autorità del suo paese si è scoperto non essere coinvolto nella strage. Abdulgadir Masharipov è invece di origine uzbeka, risponde al nome in codice di Abu Mohammed Khorasan e sarebbe in Turchia sin dal 2011. Continua in tutto il paese la ricerca del killer che secondo la polizia abitava a Konya nell'Anatolia centrale ma è arrivato a Istanbul 2 settimane prima di compiere la strage. La confusione comunque rimane, il nome fornito dalla polizia non è mai stato confermato dal governo turco. Gli inquirenti continuano a battere la pista jihadista. La rivendicazione della strage da parte dell'ISIS è stata confermata anche dall'uscita di una rivista che fa riferimento agli islamisti radicali. La versione in lingua turca del numero appena pubblicato della rivista online dell'ISIS Rumiya non solo pubblica fotografie della strage di Capodanno a Istanbul, ma attacca anche esplicitamente la Turchia, con tanto di immagini del volto di Erdogan al centro del mirino di una pistola.
In Italia ora è un inizio d'anno caldo quello che stanno vivendo i vertici di Alitalia. Domani incontreranno il ministro dello sviluppo economico Calenda, il ministro dei trasporti Delrio, per chiarire il nuovo piano industriale della compagnia aerea. Poi nei giorni successivi dovranno incontrare i sindacati con un pesante interrogativo riguardo agli esuberi che potrebbero essere migliaia. Da Milano, Guido Plutino.
Alitalia è di nuovo alle prese con una crisi mai risolta, nonostante i molti tentativi di intervento e le iniezioni di denaro. Dopo l'ultimo ingresso nel capitale della compagnia degli Emirati Arabi Uniti Etihad, nel 2016 ha perso 450 milioni di euro e sta ancora cercando un chiaro indirizzo strategico. Per il governo Gentiloni si apre quindi una nuova grana, oltre a banche e televisioni. Il piano industriale di Alitalia, messo a punto a cavallo delle festività natalizie, non ha sciolto i dubbi delle banche creditrici. Prevede un forte taglio dei costi e delle dimensioni aziendali. La compagnia italiana dovrebbe poi dividersi in 2 parti, una specializzata nei voli a breve raggio con un modello simile a quello delle compagnie low cost e una seconda parte che si dedicherà invece ai voli intercontinentali. Restano però almeno 2 interrogativi. La prima domanda è se questo piano sia effettivamente realizzabile in tempi brevi e c'è poi da chiedersi se un'Alitalia più piccola possa davvero sopravvivere in un settore dove tutti i concorrenti stanno diventando sempre più grandi.
Da alcuni giorni la Slovacchia ha ceduto la presidenza di turno semestrale dell'UE a Malta. 6 mesi, quelli appena trascorsi, che hanno riservato una certa visibilità a Bratislava. Non però tanto per iniziative intraprese a livello comunitario in un momento tanto delicato per l'Unione Europea, quanto piuttosto per uno scandalo che coinvolge il Ministero degli Esteri, il Premier Robert Fizzo, la sua amministrazione e una giovane 26enne già dipendente del Ministero degli Esteri. Ripercorre per noi la vicenda Piero Grabeck.
Lei si chiama Susanna Hlavkova, inserita nel team incaricato di organizzare eventi culturali per celebrare la presidenza slovacca dell'UE dal 1 luglio 2016.
A Slovenska.
Lì però Susanna realizza che qualcosa non va per il verso giusto.
Dopo alcuni mesi nel nostro dipartimento è arrivata una nuova consigliera di comunicazione. Ha iniziato a modificare profondamente i nostri progetti, soprattutto il concerto per l'inizio della presidenza e la presentazione del logo della presidenza. Si sono fatti molto più costosi e questo proprio prima delle elezioni legislative di marzo 2016.
La funzionaria del Ministero degli Esteri si rivolge allora ai suoi superiori per segnalare le anomalie, l'assenza di regolari concorsi pubblici, ma non ottiene la reazione sperata.
Non hanno fatto nulla, mi hanno detto che è qualcosa di più grosso di loro, decisioni che giungono dall'alto, non si può fare nulla.
Conseguenza? Susanna Hlavkova nel febbraio del 2016 si licenzia e denuncia apertamente quanto sperimentato. La vicenda arriva alla stampa, che a fine novembre ne chiede conto al premier Robert Fizzo. La sua risposta: alcuni di voi sono delle sporche prostitute antislovacche, ha apertamente affermato il primo ministro. Nel frattempo, l'ex impiegata del Ministero degli Esteri si rivolge a Transparency International, che lancia una campagna su internet per trovare risposta agli interrogativi sollevati, e viene regolarmente invitata anche nelle scuole per tenere delle conferenze sulla corruzione.
Molti giovani hanno reagito attivamente, lanciando delle petizioni, scrivendo una lettera aperta al ministro, che probabilmente li incontrerà. Per me è stato naturale lavorare ancora di più sul tema della corruzione.
Ora in Slovacchia si vuole creare una vera e propria rete per proteggere chi segnala casi di corruzione, promuovendo la denuncia di irregolarità all'interno dell'amministrazione pubblica. Intanto gli slovacchi aspettano risposte concrete da parte del governo, pezze giustificative, documenti ufficiali per attestare che le spese e la loro suddivisione, assunte per la presidenza dell'UE, non siano più sospette.
Tento zvuk má pre nás obrovskú emočnú hodnotu.
Lo scandalo che ha macchiato il semestre di presidenza slovacco dell'UE a chiudere questa edizione. Tra qualche istante segue una ricca pagina sportiva. Buon ascolto, buona serata.